non musicale, ma come la definisco adesso? Mi sono ficcato in un casino da solo. Allora, diamo spazio, come ogni martedì, a Psico Caos, il nostro appuntamento su un altro modo di parlare sostanzialmente della psicologia, al di là dei luoghi comuni, con Simone Martino, che torna questa settimana, e con Elena Garritano, che è un'altra componente dello staff che ha, insomma, contattato la radio per mettere in piedi questo progetto. Benvenuti.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. Allora, oggi parliamo di social network, argomento anche in questo caso estremamente toccato in ambito psicologico, che però si porta dietro un bel po' di declinazioni da snocciolare insieme. Da dove partiamo?
Ma noi abbiamo fatto una scelta, nel senso, social network vuol dire tante cose. Noi abbiamo deciso di prenderne uno come esempio paradigmatico,
Facebook
ovviamente, ma non peraltro perché comunque ormai tutti hanno, insomma, la propria proprio profilo, piuttosto che tante cose vanno avanti con le pagine Facebook, si creano eventi, e è un fenomeno di cui quindi volevamo parlare, ecco. L'idea è quella di affrontare l'argomento sempre in chiave, come dire, dando degli spunti di riflessione e anche in maniera semplice, in maniera che tutti quanti magari ci avviciniamo a questo fenomeno. Il discorso che Facebook penso che ormai lo conosciamo tutti, inutile che diciamo che cos'è, cosa interessa un po' a noi e cosa viene a rappresentare un po' in qualche maniera Facebook, cosa si può dire, nel senso, ad esempio, sicuramente è un nuovo modo di comunicare. L'idea si fa tante volte, si ragiona, va bene, va male, noi diciamo ormai c'è, non demonizziamolo, sicuramente è una nuova forma di comunicare, ben venga, va magari fatta un'attenzione critica a quello che avviene, perché potrebbero esserci dei rischi a proposito.
Sì, ad esempio, c'è una costante relazione fra le reti virtuali e le reti reali. Quindi nel momento in cui si parla di demonizzazione si dice che si sta cambiando il mondo, nel momento in cui invece lo si considera uno strumento si sta dicendo che, per esempio, attraverso la rete si possono fare incontri, si possono creare relazioni, ci si può autopromuovere, però questo poi ha degli effetti nella realtà concreta, ad esempio nel modo di comunicare e nel modo in cui, per esempio, gli adolescenti comunicano. Ad esempio, io vado su internet, trovo una persona che mi commenta, è anche quello il motivo per cui sto costantemente su internet, sì. Vediamo se le cose che dico piacciono. Ma se quel commento è un insulto, per esempio, questo che cosa mi provoca? È una reazione vera quella che sento, e ha degli effetti poi nelle relazioni concrete che ho con quelle persone. Si parla, per esempio, di cyberbullismo. Cos'è il cyberbullismo? Di solito i bulli sono quelli a scuola o quelli che incontro per strada nel mio gruppo di amici. Ma se il bullo, per esempio, comunica attraverso la rete, attraverso il mio smartphone, io me lo porto sempre con me e mi insulta senza che io sappia esattamente chi è e senza che lui sappia esattamente qual è la mia reazione. Quindi si possono avere degli abbassamenti dei livelli di controllo e di controllo sociale. Si creano quindi altre reti sociali che funzionano in un altro modo, perché c'è un diverso rapporto con il corpo, con lo spazio e con il tempo. No, Simone?
No, assolutamente.
Ma il tema per il quale appunto Facebook ci tiene attaccati appunto a lui stesso, perché tendiamo a voler quantomeno capire, comunque monitorare la reazione degli altri anche solo attraverso il like, eccetera, e immagino, come dire, un meccanismo che è stato studiato e poi affinato nel corso del tempo, al di là dell'inizio nel quale Zuckerberg, appunto, la leggenda narra che aveva fatto la roba per l'università, eccetera, 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 poi però a un certo punto, quando questa cosa è diventata una roba da bilioni e bilioni di dollari, immagino che siano intervenute anche delle squadre di...
Sicuramente, no? esperti. Di comunicazione, assolutamente. Il discorso, comunque, noi abbiamo fatto una riflessione sul fatto che tutti noi siamo persone. A livello di etimologia, persona deriva dall'etrusco, era, come dire, la maschera, è quello attraverso cui ci presentiamo agli altri. Quindi fa parte, come dire, la maschera, noi ce l'abbiamo sempre, è difficile stare a volte senza la maschera, no? E ragionare su chi siamo veramente.
Cioè è un'altra maschera Facebook, è un altro...
In qualche maniera sì, è la maschera pubblica che noi rappresentiamo. E, di cui abbiamo assolutamente bisogno. In più, ecco, in questo periodo siamo così attaccati, allora, quindi è normale, nel senso, aver bisogno di mostrarsi agli altri e di avere poi una risposta, un rimando di quello che ci dicono gli altri, fa parte dell'essere umano, insomma, di tutti noi. In questo società particolare in cui viviamo, lo dicevamo già le altre volte, insomma, ecco, una società dell'immagine, quindi Facebook capita a fagiolo, nel senso che comunque tu appari in qualche maniera, in televisione c'era il sogno in qualche maniera, no? Andiamo in televisione e divento importante.
Però l'accesso a quella cosa lì era mediato da una serie di passaggi che non tutti potevano fare,
perfetto.
Insomma,
Facebook sei immediatamente, come dire, al centro del mondo, almeno nell'immaginario.
Sì, perché poi non è detto che tu abbia una rete di amici veri o presunti tale da poterti
I rischi poi sono questi, nel senso che diceva già Elena, appunto, amici veri o presunti, come fai poi a capire, nel senso che poi spesso quello che è virtuale si trasforma in una dimensione reale per la persona, quindi poi gli amici, non, come dire, ti senti solo via Facebook, c'è solo il like, mi piace o il commentino, magari non ti vedi neanche più. Allora, i rischi di cui noi volevamo un po' accennare, nel senso, era un po' questo, cioè ci sono il rischio poi di non avere più una vita, tra virgolette, reale, quindi quotidiana, e passare poi al virtuale.
Esattamente.
E un'altra cosa che volevo chiedere, sulle relazioni fra persone che hanno confidenza, ecco, trovo che Facebook abbia cambiato anche un po' lì le regole relazionali, nel senso che tu ti aspetti da chi ha confidenza con te che sia sempre lì a tua disposizione, no? Cioè che comunque il like te lo metta, che segua le tue cose, che sia interessato a quello che fai, eccetera eccetera. Poi però in realtà, se ci pensiamo, nella vita reale non è che tutte le persone, anche quelle proprio vicine, diciamo quelle 10 che stanno intorno a noi, sono sempre lì a dire come va, nel mio caso, come va la radio, è andata bene oggi la trasmissione, ah che bella quella cosa che hai detto, magari non ti ascoltano, no. È incredibile la percezione come è cambiata in questo senso qui, cioè quasi ti offendi al fatto che uno non reagisca ad un tuo input qualsiasi, no? E in questo senso qui è una reazione giustificata o è appunto frutto della follia del mezzo, insomma?
Diciamo che lì si mettono insieme due cose. Da un lato il fatto che la rete funziona proprio così, cioè io ho accesso attraverso il computer al mondo intero. In un attimo io posso avere informazioni su tutto il mondo e parlare con tutto il mondo, anche con il mondo che non esiste, perché evidentemente le informazioni posso dire che sono vere o false nel momento in cui faccio un confronto con la realtà esterna, non sul computer stesso. Dall'altra parte c'è un aspetto emotivo che fa dire che quella è una verità, perché si può distinguere fra ciò che è reale e ciò che è vero. Ciò che è vero è quello che mi coinvolge, è per quello che internet è vera, perché mi coinvolge emotivamente.
Ah, ok.
Ed è quello che porta poi all'interno delle relazioni a dire che quello che fai o non fai su Facebook è vero perché mi prende.
Mm-hmm.
Però è anche vero che c'è un pericolo grosso, il fatto di avere così tante informazioni e tutte su un piano orizzontale contemporaneamente dà proprio il senso che non ci sia più la possibilità di una distanza, ma è in quell'assenza di distanza che si perde anche il senso della libertà e il senso del desiderio, perché io ho libertà se ho libertà di scelta e ho possibilità di dire che una cosa mi piace se ho possibilità appunto di poter scegliere fra tante cose, io ti desidero se posso scegliere fra tante cose. Questo ovviamente è anche un rischio, ma è un rischio che ci si può assumere se si ha la forza per poterlo fare.
Certo, ma se io non dico niente invece come vengo percepito?
Come diceva Berslavic, è impossibile non comunicare, quindi come dire, anche il tuo silenzio, nel senso, ormai
dice qualcosa.
Già, e quindi, cioè ormai è quello il rischio, nel senso, fa parte della dinamica così quotidiana, è un po' entrata nella nostra vita, che quello che tu dicevi è vero, nel senso, ormai io mi aspetto, comunque mi piace, mi aspetto i commenti di auguri al compleanno.
Mamma mia, quella è una roba pazzesca.
Se non arrivano, ah ma lui non me l'ha scritto, allora non gli faccio gli auguri. No, ok, siamo arrivati un po' a quello che è normale, legittimo, niente di strano, sono i meccanismi, come dire, che a cui ci siamo abituati, che fanno parte, come dire, il bisogno del riconoscimento e l'apprezzamento, è normale. Con questo nuovo mezzo a cui ci si sta abituando, appunto, si fa più difficoltà, perché quello che una volta era, magari uno ti faceva una chiamata, come dire, oppure ci si andava a prendere un caffè insieme.
Sì, la birra, il caffè, quello che è, insomma.
Ok, adesso ormai c'è la piazza virtuale, come dire. No, allora magari, vedo se in chat, lo so, ci sei in chat, facciamo due chiacchiere.
Ecco, tra l'altro su questo, cioè sull'essere sempre a disposizione, vorrei ritornarci. Una domanda arriva da Alessandra, dice, ma domanda, due punti. Capisco la questione della maschera, ma se la maschera non corrisponde alla realtà, o corrisponde ben poco, che senso ha presentarsi virtualmente in un modo se poi realmente si è diversi? Ci ragioniamo sui 3 minuti e 09 di Motherless Children di Bob Dylan e poi rispondiamo. Intanto rispondiamo alla domanda di Alessandra, cioè, la rifaccio o ve la ricordate?
No, giustamente, qual è cosa?
Lei diceva sostanzialmente, capisco la questione della maschera, ma se la maschera non corrisponde alla realtà o corrisponde ben poco, che senso ha presentarsi virtualmente in un modo se poi si è realmente diversi?
Ecco, bella domanda. No, nel senso che questo sono, tra virgolette, i rischi. Rischi e le possibilità, nel senso che in qualche maniera Facebook ti permette anche, come dire, di giocare anche sull'identità, quindi puoi avere dei ruoli che magari nella vita reale non hai sempre, e questo può anche essere un modo anche divertente per uscire fuori gli schemi in qualche maniera. Il problema è quando poi...
cioè, nel senso che non c'è scritto da nessuna parte che tu debba essere veramente tu.
Ci mancherebbe.
Su Facebook. Quindi cioè, chi, tra virgolette, si sente preso per i fondelli deve accettare in qualche modo che uno non sia veramente uno.
Fa parte del rischio del gioco, no? Anche poi nella realtà. C'è, okay, quello che dice, ma io lo vedevo in un modo e in realtà poi sotto era un altro. Questo, come dire, semplicemente Facebook aumenta questa
cosa. E che noi tendiamo a dare poi delle regole nostre al gioco, insomma.
Ovviamente. Vabbè. Quando ci sono le regole magari proprio sottostanti a cui non pensiamo in automatico. Okay. Qual è il rischio che vediamo? Nel senso, va bene appunto quando è in gioco, quando la persona è consapevole che sta giocando, ad esempio, ad avere un'altra identità. A volte invece succede che l'individuo che mette questa nuova identità, questa nuova maschera, si identifica poi con la maschera che non è reale ed è virtuale, e lì nasce il problema.
Viene, sì, da aggiungere un altro paio di cose.
Sì.
Innanzitutto, quando si dice che la persona lì su internet non è lei, in realtà comunque attinge da qualche parte di lei, perché non può non raccontarsi e non raccontare di sé.
Okay.
Dall'altra parte c'è anche l'illusione che attraverso un'immagine o uno status si possa conoscere una persona, e questa è un'illusione che si ha anche nella realtà, come diceva anche Simone, cioè il fatto che io ho una persona e quelle caratteristiche sono quelle, punto e basta. Ed è un po' asfissiante come concetto, perché non ci si permette poi di poter pensare che quella persona possa essere diversa da com'è, possa essere sorprendente nel tempo. Mm-hmm. È un po' una chiusura di un rapporto che da un lato tranquillizza, perché rendersi conto che si sta con una persona che si conosce è pacificante, però dall'altra parte è anche asfissiante, perché non permette di essere molto creativi.
Altra domanda, sempre Alessandra, che ci tiene evidentemente all'argomento. A proposito della questione di sentirsi al centro del mondo, in realtà del proprio mondo Facebook, giustamente, perché in realtà sei al centro del tuo mondo, poi sta a te aprirlo, chiuderlo quanto vuoi, perché poi puoi mettere filtri, robe varie, eccetera. Di nuovo, ti senti al centro del mondo, ma la realtà è che stai al centro della tua pentola. Considerato che ci sono milioni di utenti Facebook in tutto il mondo, al limite ci si dovrebbe rendere conto in modo ancora più limpido che siamo una goccia nel mare, no? Mm-hmm. Cioè, lei dice, hai 150 amici, ma quale centro del mondo sei? Sei al centro del tuo di mondo, non sei al centro dei 9 miliardi, adesso ho detto una cifra sbagliata, perché siamo 7 miliardi sul pianeta.
Ci arriveremo.
Ci arriveremo, no? Quanta gente è su Facebook in questo momento? Non lo so, ma insomma sono milioni e milioni di persone. Non sei al centro di quei milioni di persone. Che ne so, David Bowie, che c'ha, che ne so, 1 milione di like, magari è al centro di quel milione di persone che amano la sua musica. Mm-hmm. Ma certamente non racconta "mi prude l'ascella" o che ne so, "c'ho male all'orecchio", ecco.
Sì, allora, cominciamo a ringraziare Alessandra per le domande che ci fa, e quindi ci dà occasione anche per parlarne, insomma, ecco, ci fa molto piacere. Questa è la domanda, è quella, cioè come dire, Facebook aumenta le illusioni, cioè noi abbiamo bisogno di essere un po' al centro dell'universo, è un bisogno, come dire, narcisistico, ma anche legittimo se non esagerato, comunque abbiamo tutti bisogni di sentirci importanti. Il rischio è poi appunto quello di andare a pensare che, come diceva Alessandra, la pentola è tutto l'universo, ok, è vero, io tanti like, tanti mi piace al post che ho messo, eccetera, ok, dopodiché sono importante per i miei amici, ma va bene, ok, meno male che è così. Il rischio di Facebook è che ci perdiamo la dimensione un po' più sana del fatto che tu devi essere importante per i tuoi amici, e così è, non potrei mai essere importante per tutti, ma va bene così.
Ma certo. Elena, volevi dire qualcos'altro in merito a quest'altra considerazione?
No,
vabbè. Va bene, lei conclude dicendo bisogna avvicinarsi, bisogna avvicinarsi al mezzo con una consapevolezza che pochi poi alla fine hanno, ecco, sostanzialmente. Allora io metto altre due bistecche sul fuoco per chi è carnivoro e non so, due pomodori per chi invece è vegetariano, ma su una piastra diversa, perché sennò poi appunto arrivano arriva il grasso dell'animale ed sì, è un casino. Lo so, anche lì le grigliate con i vegetariani
diventa sempre più difficile. Non si perde, adesso c'è più attenzione.
Sono due griglie diverse. Vabbè, comunque, al di là della battuta, dico sostanzialmente quali sono secondo me le due grandi occasioni perse di Facebook, poi ditemi se è così. Allora io trovo che il mezzo sostanzialmente rappresenti un'occasione persa, perché le persone non hanno nessuna ortodossia di comunicazione, molti non hanno nessuna ortodossia di comunicazione nell'utilizzo del mezzo, perché va bene che tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che dichiarare che si sta prendendo il caffettino è una cosa sì innocua, ma che detto 150 volte ti può anche scassare le palle, no? Però è chiaro che nel momento in cui tu accetti quella persona nella tua pentola, accetti anche il fatto che sia ossessiva nel dirti che ogni giorno alle 11 va a prendersi il caffè. Però ecco, l'occasione persa è quella, cioè mi piacerebbe vedere, ed è per questo motivo che sto sempre un po' più lontano personalmente dal mezzo, ma lo sfrutto per la radio, perché ovviamente ti dà l'opportunità di far conoscere le cose, e in questo è un po' ipocrita l'atteggiamento, è che le persone non dicono, cioè faticano a trovare un po' di originalità, e questo ha a che fare anche con ecco, credo che sia l'attinenza maggiore con la realtà. Cioè mi piace molto notare qualcosa che mi stupisce su Facebook, così come mi piace notarlo nella realtà. In questo senso trovo che sia veramente lo specchio della nostra società. E l'altra roba che non sopporto e qui si lega un po' al primo punto, è quanto la consuetudine diventi ossessiva su Facebook, cioè riportare la citazione di Tizio Caio Sempronio con il cheat, tutti quanti ormai hanno questo cheat, tra l'altro non citano neanche chi citano. Numero due, il riposa in pace, è una roba che veramente mi manda fuori di testa, cioè quando muore qualcuno è incredibile Facebook che cosa non combina, ma tra l'altro post del tutto uguali, e in questo senso che dico, ma cacchio, ma non hai visto che uno ha appena scritto la stessa identica cosa? E poi i gatti, ecco, i gatti su Facebook sono credo il male assoluto, cioè gatti in ogni, cioè ma quando mai uno fa una foto, ha mai fatto una foto con un gatto nel mondo, no? Gatti, cani, bambini, donne incinte, ecco, le pance delle donne che sono una cosa così bella e così privata, sbattuta lì su Facebook, non trovate che sia, cioè che si sia veramente fatto fuori un velo di, non so, un minimo di
legittima decenza,
ma sì, no, ma di roba tua, sì, cioè sì, sì, è sì, una cosa tua, una cosa più di un bambino è tuo. E io capisco la voglia di condividere la felicità con gli altri, eccetera, però credo che ci siano modi, no, più delicati, più, non lo so, in questo senso chiedo l'aiuto dello psicologo.
No,
dello
psicologo, diciamo, qui noi diamo le riflessioni psicologiche, nel senso, dico una cosa che magari è impopolare, ma provo magari a, rispondendo alla tua prima domanda, sì, sull'occasione persa, cercando di poi spiegarla il meglio possibile, poi magari ci saranno delle critiche, ma non importa. C'era una frase che noi avevamo trovato, insomma, che diceva, senza, in qualche modo, c'è l'illusione di essere una generazione di ribelli digitali, mentre in realtà è sempre più chiaro che siamo dei prigionieri digitali che si consolano online qualunque sia la situazione politica o sociale esistente, nel senso che, e sono collegate, come dicevi tu, il problema poi dell'omologazione della consuetudine, nel senso che, come dire, anche Facebook potrebbe, ce li ha anche, perché non è che si è tutti allo stesso modo. Però,
no, certo, certo. Ecco,
quel discorso più creativo, come dire, di poter dire la cosa un po' più originale, ad esempio, un esempio semplice personale, io quando faccio gli auguri, se non altro, alla qualche amica gli mando una foto con un'immagine, nel senso con i fiori. Forse è una gran festeria, cioè niente di particolare.
Però dici, lo faccio diversamente.
È tutto buon compleanno, non so come dire. Se una, io già, come dire, si può anche essere più creativi, ok? Il mezzo però, come tutti i mezzi di massa, perché è un social media, quindi comunque diventa un mezzo di massa, rischia poi di tendere alla omologazione, alla consuetudine. Quindi, tutto quanto, questi sono i rischi di tutti i mezzi, probabilmente, di comunicazione di massa. Il fatto che l'occasione deve andare sfruttata, non è così automatica, potrebbe esserlo, il rischio è che poi invece ci si perde in mezzo, appunto, sto portando il Fufi a fare la pipì, buonanotte al mondo, ok. Allora invece potrebbe essere anche, cioè, pro e contro, non è che è sempre soltanto così, comunque magari qualcosa su cui non avevo pensato, magari lo trovo su Facebook e mi dà spunto a qualche riflessione.
Cioè, nel senso che se noi entriamo in contatto, io ti faccio entrare nel mio mondo, e cacchio, però, insomma, entra in modo un po'... Non vessarmi di stupidaggini, cioè ce ne sono talmente già tante da sopportare che... non so, trovo che sia una forma di autodeterminazione. Mi rendo conto che chiedo tanto alle persone, forse che io mi aspetto... troppo? Non lo so. Elena?
A me fa pensare che nel momento in cui io mi espongo ho comunque bisogno di essere accettata, quindi preferisco andare sul sicuro, su cose che, tipo le citazioni, so che possono piacere alla maggior parte delle persone.
Ah, ok.
Dall'altra parte, rispetto per esempio alle immagini delle donne incinte, a me faceva venire proprio un discorso storico. Dario, sai che la parola feto non esisteva fino al secolo scorso?
No, ecco, questo non lo ignoravo.
Perché in realtà c'è tutta una storia sul fatto che si è scoperto un mondo interno che prima non esisteva attraverso tutte le tecnologie moderne.
A disposizione.
Per esempio attraverso le radiografie che si fanno e che prima non esistevano. E questo ha cambiato il vocabolario, quindi ha cambiato anche il modo di rapportarsi a quelle cose che non si sa finché per esempio non ci si confronta con l'altro. Per esempio con gli scritti dei medici di 200-300 anni
certo.
fa. Per esempio.
No, ma per carità, non pretendo di rimanere all'età della pietra, però vivevo come un dramma già le serate delle diapositive degli amici che arrivavano a casa facendoti vedere quelle 550 immagini sulla vacanza alle Maldive. Adesso questa roba qua ti viene bombardata addosso.
È un rumore di fondo. Ma è anche vero che non si può pensare che sia soltanto quella la persona. Ma tu dici veramente tutto quello che ti passa per la testa?
No, assolutamente.
Oppure dici veramente le cose che ti fanno veramente male?
Su Facebook dici? Sì, però mai qualcosa di estremamente personale.
Non c'è quell'intimità per poterlo fare, perché c'è uno schermo.
Però cacchio, una pancia è una roba intima, no?
È una roba intima e no allo stesso tempo, perché se te la presenta tu comunque non sai come viene vissuta. Lo puoi sapere soltanto nel momento in cui glielo vai a chiedere.
Ma perché lo devi far vedere?
Perché è una immagine in una società dell'immagine. Però non è attraverso quello che parli di te. Stai facendo una cosa comune, la fanno tutti, allora non c'è niente di te in quello.
Ah, ok. Beh, questa è una chiave di lettura interessante. Però, e quindi l'idea che, cioè, il fatto che urti è perché sono tante le immagini così? Perché fosse soltanto una invece avrei un altro tipo di reazione?
No. Tu utilizzi un'immagine perché appartiene a quella società e quindi così testimoni la tua appartenenza a quel gruppo. Cioè fai una cosa che possa essere in qualche modo condivisa, una regola comune. Però laddove è un'immagine che sia di un gatto, che sia di una pancia, che fanno tutti, dov'è la tua specificità come persona?
E quindi, voglio dire, la stai criticando la cosa? No, la stai solo analizzando?
No, la sto solo analizzando, okay. Sì. Dipende sempre da come lo utilizzi, è uno strumento, dipende da come lo utilizzi, esattamente come la reazione che hai a quell'immagine, sta parlando di te, a te può dar fastidio, a me no, metà del mondo dà fastidio, appartengo a quella metà del mondo, ma il modo in cui a me dà fastidio può essere diverso
da quello, certo,
e in quello ci sei solo tu, e non arriva attraverso un mezzo mediato, lo scopri da vicino, come tutta la comunicazione non verbale che c'è rispetto, certo, alle cose che ti succedono.
Certo, certo. Simone, stavi per dire una cosa?
Sì, no, è sempre su questo tema, nel senso che ormai, appunto, la società in cui viviamo, nel momento in cui un fatto personale viene esposto mediaticamente, diventa pubblico. È così, cioè, quindi perde anche la caratteristica di essere soltanto una cosa tua, diventa un po' comune, che appunto dovrebbe in linea di principio essere anche interessante aumentare la condivisione. Il rischio è che poi invece perde la specificità dell'individuo e viene un po' banalizzata, si perde poi un po' il tutto, come appunto mettere 2000 immagini del proprio bambino, insomma, niente di male, non è che adesso stiamo criticando, appunto è una riflessione quella che noi proponiamo, però in qualche modo il bambino diventa quindi non più solo tuo, ma diventa un po' di tutti, va a perdere in qualche maniera, no? Insomma, quella che l'emozione si perde comunque in un'immagine così, può esserci anche il commentino con la faccia, cioè va bene. Qualcosa si perde sicuramente, di questo magari non sempre ce ne si rende conto.
Ci dobbiamo fermare, c'è il break delle 12.
Più o meno è mezzogiorno.
La musica dei The National. Domanda provocatoria, e chiudiamo queste domande di Alessandra, che evidentemente il tema di Facebook, ma comunque appassiona, e lo capisco, è questa: che differenza c'è tra l'intimità di una pancia e una foto di tette? Questa è una roba un po' contro di me, in qualche modo. Beh, è un'altra domanda cattivella questa, in effetti. Io andrei giù di perbenismo, per cui mi fermo e lascio rispondere a voi, esperti del settore, a questa cattiva domanda.
Ok. È tra il rapporto che c'è fra presente e futuro. Tette sono una parte erotica di un corpo, e di un corpo adulto che gestisce la sua sessualità. Mm-hmm. Una pancia è una speranza. È qualcosa di più intimo, che rimanda al proprio futuro. Di solito c'è l'immagine tradizionale della mamma come qualcosa di intoccabile, di pura e di assoluta. La possibilità di condividerla è il piacere di avere un'immagine che rimandi agli aspetti più teneri anche di sé. Uh-huh. Un'immagine erotica diventa una provocazione, una forma di esibizionismo che spesso ha altre connotazioni. Però è vero, sono comunque parti di sé. Entrambe, dipende comunque dalla comunicazione che associamo a quell'immagine.
Beh, certo, certo, ovviamente. E va bene, insomma, l'argomento è enorme, me ne rendo perfettamente conto, ne parlavamo anche fuori onda, come proviamo a fare una chiosa, insomma.
Ci avevamo pensato anche noi, nel senso, come tutto, sono tutti argomenti quelli che proponiamo che richiederebbero diverso tempo, molto di più di quello che abbiamo, ma non è neanche quello che vogliamo fare. Noi lanciamo dei messaggi, delle riflessioni, poi insomma ci sono tante altre occasioni e spazi per poterci ragionare. Quello che noi appunto in chiusura dicevamo, ricordo solo il tema della prossima puntata, magari,
certo,
prima, ok? Parleremo di calcio, quindi nuovi cavalieri della tavola rotonda, riflessioni sul mito del calcio. In occasione anche il 3 dicembre è il
compleanno del Toro.
E quindi abbiamo cercato di fargli gli auguri in questa maniera. Comunque, no, ecco, sul discorso degli social network, Facebook in particolare, è un fenomeno nuovo. Consideriamo che grosso modo, adesso bene la data, comunque a nostra memoria il 2008 comincia in qualche maniera, in cui comincia a diffondersi, quindi parliamo di poco tempo se ci ragioniamo.
Sì.
È un qualche cosa che comunque ha influenzato notevolmente la nostra vita. Detto questo, è un fenomeno quindi inarrestabile, inutile stare, piuttosto che qualche genitore vuole censurare di più alcune cose, non è neanche quello il problema. Non abbiamo toccato il tema degli adolescenti, adesso non è il momento. Comunque il discorso è che ci sono dei rischi, a cui semplicemente noi diciamo bisogna cominciare un po' a farci attenzione. Chi più chi meno, magari anche un genitore in qualche misura, piuttosto che chi ad esempio i psicologi, quando hanno possibilità, devono anche magari fare attenzione a questi aspetti. Gli aspetti sono appunto che comunque si perdono delle parti importanti della comunicazione, il corpo non c'è via su Facebook. Altro rischio, siamo in un mondo, come dire, virtuale, un luogo barra non luogo, il tempo stesso in qualche misura va ad assumere un altro significato, ci si perde, c'è il rischio di perdersi, anche proprio nella dimensione del tempo non ce ne si rende conto, si è convinti di essere stati 5 minuti, si guarda bene l'orologio, sono passate 2 ore.
Sì, è vero.
Succede. L'ultima cosa, ecco, che di cui abbiamo un po' ragionato, il discorso poi dell'identità, quindi è un gioco, una possibilità di avere diversi ruoli, attenzione poi a non confondere quella che appunto è la maschera con quello che siamo veramente. Ci lasciamo, stiamo provando, magari ci riusciamo, con una frase, ecco, che ci dice Elena, e alla prossima volta.
Dunque, tutte le persone affascinanti hanno qualcosa da nascondere, di solito la loro totale dipendenza dall'apprezzamento degli altri. E a me viene anche da aggiungere che le persone non lo sanno, ma sono più affascinanti di quanto possono apparire.
Bene, grazie ragazzi.
Ciao, grazie.
Buon lavoro e alla prossima settimana.